Sempre la città, Alessandro Ceccioni, il 16 dicembre 83, riporta altri dettagli. Ormai la Cuscito usciva solo la domenica, alcune ore, elegantissima, aspettava il taxi dietro la porta a vetri del palazzo e quando arrivava saliva di corsa. Altre volte le fughe dall'appartamento erano ancora più brevi, una manciata di minuti. È andata a versare la cassa, dicevano i vicini, ed erano tutti lì, pronti a cronometrare l'assenza, così come contavano i visitatori, come notavano quello che era sceso così in fretta da doversi allacciare la cinghia dei pantaloni per strada davanti a tutti. Televisori, videoregistratori, stereo, durante l'amplesso faceva da sottofondo una musica soft da discoteca, preservativi sempre a portata di mano, fazzoletti di carta, tutto perfetto, tutto organizzato, forse da lei stessa, che per non perdere tempo mandava il fratello a fare la spesa perché le scorte non si assottigliassero mai. I più informati dicono che lei aveva un fidanzato, un imprenditore di Salerno, uno che costruisce appartamenti. In camera tre bambole di pezza, i cuscini a fiori. Il magistrato ha trovato dépliant per investimenti finanziari, forse finivano lì. Ma dicono anche che Lelia avesse un affetto incredibile per una nipotina. Quando nacque le ordinò una coperta ricamata. Versò anche un anticipo. Era ancora il tempo che aveva spazio per sé, ma la coperta non la ritirò mai, fu travolta dal lavoro. Un anno fa il fratello si presentò al negozio e prese dei cuscini per lo stesso importo della caparra. Gli aveva detto lei di far così, da casa. Poi altro gossip, quasi, firmato Alessandra Garzanti. Accidenti si era conosciuta, dice un'anziana coinquilina, pochi peli sulla lingua. Venivano macchine da Arezzo, da Siena, da Pistoia, più che altro giovani sui 30 anni, ma anche minorenni, e qualche volta anche donne, sì sì, donne, donne. E poi vede quest'angolo e indica il muro accanto al portone di casa. Ecco, qui facevano i loro bisogni, perché dicono che lei non voleva la facessero in bagno. Si è patito un poco per quest'andirivieni, si è chiamato anche il 113 diverse volte, ma non serviva a nulla, era sempre la solita musica. Sì, sì, aveva clienti di tutti i tipi, giovani, vecchi, ma anche zoppi, ciechi, e una volta si vide salire persino un nano. E ogni tanto, quando lei questi poverini li rimandava indietro, perché non è che andasse proprio con tutti, allora si vedevano certe scene, questi che si disperavano per la strada perché lei non li aveva voluti. C'è chi rideva, ma erano scene un po' amare. Recentemente aveva una clientela più raffinata. La sera si vedevano parcheggiare certe belle macchine ed estate che le finestre sono aperte e con le luci dietro si vede anche fra le tapparelle c'era il cinema delle finestre di fronte. Sa com'è, ne riceveva anche più di uno alla volta. Però le tapparelle le teneva sempre abbassate, un pochino sulla mattina per fare le pulizie e basta. Fino a 3 o 4 anni fa era lei a fare la spesa, veniva a farsi i capelli da noi. Insomma, in giro si vedeva, dicono ancora dal parrucchiere. Era tranquilla, gentile, nel complesso una bella donna, alta, si teneva molto. Poi, quando è cominciata a girare la voce di quello che faceva, allora si è vista sempre meno e poi quasi più. Usciva pochissimo, sempre in taxi. Per lei faceva tutto suo fratello Bruno, già il fratello. Qui intorno Bruno era Bruno. È un elettricista che parla, abita di fronte. Quando entrava in un negozio lui, anche se c'era altra gente, lo servivano per primo, comprava 3 volte tanto degli altri. Anche lui gentile, come lei. Su lei veramente non c'è proprio nulla da dire, non dava noia a nessuno. Però i clienti... Io ho un figlio piccolo, d'estate con le finestre aperte, lo tenevano sveglio le radio, gli schiamazzi, le risate e i commenti qualche volta. Qui nella strada è stata fatta anche una raccolta di firme per questo, senza nessun esito. Qualcuno ha anche tirato dei secchi d'acqua dalla finestra a volte. Lo sa che una volta alle 4 di notte sbagliarono porta e suonarono il campanello a mia madre, che sta qui sotto a me? Mia madre aprì, chissà che pensava che fosse, e loro invece si trovarono davanti una signora di 70 anni. Però lei, quando succedevano queste cose, non riceveva più nessuno, chiudeva, dice la moglie dell'elettricista. Forse mi dispiaceva quando capitava tutta questa confusione. È vero, facevo un brutto mestiere, ma morire così, povera donna. Il giorno dopo, 17 dicembre 83, sempre la città, Alessandro Fiesoli, ci dà delle indicazioni sui risultati dell'autopsia condotta sul cadavere di Clelia Cuscito. Ha cercato di difendersi fino all'ultimo. L'assassino era di fronte alla donna, forse erano entrambi in piedi, o forse lui la teneva in ginocchio ferma con la mano sinistra. Ha cominciato a colpirla intorno al collo e sul petto. Ferite leggere, quasi come graffi, una decina. La prostituta probabilmente è riuscita a schivare i primi colpi, a deviare la lama con la mano sinistra. Oppure il maniaco, in un gioco crudele, ha sfogato la sua follia, terrorizzando la donna indifesa prima di ucciderla. Poi le coltellate si sono fatte più profonde, mortali, 4, vibrate con forza e velocità dal basso verso l'alto, tutte alla base del collo. Una di queste, forse la quarta, ha reciso la carotide. Clelia Cuscito è crollata in una pozza di sangue, a pancia in giù. L'assassino ha colpito ancora, l'ultima, la 15ª coltellata ha raggiunto la donna ormai morta, alla schiena. È stato il colpo più profondo, la lama ha intaccato 2 vertebre cervicali. L'arma, per quanto se ne sa, è diversa da quella usata per uccidere Giuliana Monciatti nel 1982. 2 anni fa, appunto, un piccolo pugnale, mercoledì mattina, un coltello dalla lama robusta. Forse un coltello a serramanico o a scatto, è stato detto. Sulla lunghezza nessuna indicazione precisa. La profondità delle ferite dipende soprattutto dalla forza con la quale viene vibrato il colpo. Le indagini, affidate al maggiore Canterini della squadra mobile, sono proseguite con numerosi interrogatori. Sono stati sentiti di nuovo i negozianti di via Giampaolo Orsini, ma nessuno avrebbe dato informazioni particolarmente importanti. Agenti della mobile hanno sentito persone anche in altre città. Quasi tutti i clienti di Clelia, i cui nominativi sono segnati in un'agendina trovata nel piccolo appartamento di via Orsini. Uno dei tantissimi suoi amici le mandava anche i fiori, 3 volte l'anno, per Natale, Pasqua e per il suo compleanno.